Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Ben ritrovati a Chiese in diretta. Buongiorno e buona domenica da Gael Kurtens.
E da Gino Driussi. Esattamente 30 anni fa, dal 15 al 21 maggio 1989, durante la settimana di Pentecoste, si svolgeva a Basilea la prima assemblea ecumenica europea.
Pace nella giustizia. Questo era il motto dell'evento che rappresenta una pietra miliare del movimento ecumenico.
Sì, Gael, e così fu un momento storico. Basti pensare che per la prima volta dal tempo dello scisma tra Oriente e Occidente si ritrovarono fianco a fianco 700 delegati di tutte le chiese cristiane presenti in Europa, sia dell'Est sia dell'Ovest, e migliaia di visitatori.
L'Europa era ancora divisa dalla cortina di ferro. Nessuno poteva anche solo immaginare che da lì a poco sarebbe caduto il muro di Berlino. Tu, Gino, a Basilea c'eri.
Sì, e mi ricordo che l'assemblea suscitò un notevole interesse e diede adito a non poche speranze.
Oggi dedichiamo l'intera puntata di Chiesa in diretta a questo anniversario, che segnò una vera e propria primavera del dialogo ecumenico. Anni fa, la Conferenza delle Chiese Europee, che, lo ricordiamo, raggruppa le chiese anglicane, evangeliche, ortodosse e vetero-cattoliche, e il Consiglio delle Conferenze Episcopali in Europa, organizzarono per la prima volta insieme una grande assemblea che potremmo chiamare di popolo.
Tra i delegati c'era anche il giornalista ticinese Moreno Bernasconi, in veste di membro della Commissione Giustizia e Pace della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Gli ho chiesto che ricordi ha di quell'evento.
Ascoltiamo il tuo servizio, Gino.
Fu un evento inusuale sia per quanto concerne le chiese, perché non mi era mai capitato di vedere rappresentanti di tutte le chiese, nella sua diversità a livello internazionale. Poi, estremamente interessante il fatto che c'erano rappresentanti dell'Est e dell'Ovest. Per me è stato un evento. Incontrare delegati dell'URSS, della Bulgaria, della Polonia, della Cecoslovacchia e numerosissimi. Questo per noi era un evento, perché la frattura era ancora fortissima. Lo scontro addirittura era enorme. Terzo elemento di grande interesse, il fatto che i temi evocati erano estremamente pionieristici, erano estremamente lungimiranti, e dunque già lì mi sembrava qualcosa di estremamente tosto. Guardandolo poi a distanza di 30 anni è incredibile.
Il tema dell'Assemblea di Basilea era pace nella giustizia, che rimane più che mai attuale. Quali sono i punti principali del messaggio e del documento finale e in quale misura i suoi auspici si sono realizzati, in particolare a livello svizzero?
Ma mi permetta una cosa, io ho tenuto la documentazione di quell'incontro straordinario. Vorrei citarle due o tre frasi del documento base svizzero che fu adottato dai partecipanti immediatamente dopo l'incontro. Lo traduco dal francese. Il titolo è «Il tempo stringe». Stringe perché la morte della natura sta guadagnando terreno di giorno in giorno. Vogliamo preservare la dignità della creazione e lasciarla intatta alle generazioni future. Questo inizio è di una lungimiranza incredibile. Ma anche la seconda frase, perché il fossato fra nord e sud, fra ricchi e poveri, non cessa di aumentare. E gli esseri umani che soffrono di questa ingiustizia sono sempre di più. Parlava tra l'altro anche della questione delle migrazioni. Uno degli appelli forti era quello della lotta al razzismo. C'era anche l'apartheid in Sudafrica, fortissimo, ma non solo. Si parlava di razzismo da noi, il superamento di quello. E poi si parlava del potenziale militare. Il terzo paragrafo di questo documento recita: perché il potenziale militare mondiale cresce ogni giorno, minacciando di annientare integralmente il nostro pianeta, e che la pace non può essere assicurata attraverso le armi. E poi interessante vedere come questi tre temi, giustizia, pace e salvaguardia del creato, furono affrontati insieme, cogliendo perfettamente anche a livello analitico l'imbricazione fra questi tre elementi. Quello che a me pare interessante è soprattutto la consapevolezza culturale delle radici di questa responsabilità dei cristiani. C'era una forte, originale consapevolezza delle radici di queste responsabilità che distingueva i cristiani da altri. Non si trattava di reagire a partire da una paura del riscaldamento climatico e delle conseguenze devastanti dal punto di vista materiale, ma c'era una consapevolezza culturale più profonda che riguardava l'uomo. Non si diceva soltanto è colpa dell'uomo, ma si diceva in che cosa l'uomo ha compiuto quelli che possono essere definiti delle offese nei confronti del creato e come si può intervenire per rispondere a questo.
A presiedere i lavori dell'Assemblea di Basilea erano i presidenti dei due organismi promotori, rispettivamente l'allora arcivescovo di Milano, cardinale Carlo Maria Martini, per il Consiglio delle Conferenze Episcopali, e il metropolita ortodosso di Leningrado e Novgorod, Alessio, per la Conferenza delle Chiese Europee.
Che poi è lo stesso Alessio che l'anno successivo sarebbe stato eletto patriarca di Mosca e di tutte le Russie.
Sì, Alessio II, ma tu, Gino, per la nostra radio avevi intervistato il cardinal Martini al termine dei lavori. Sentiamo che bilancio ne aveva tratto.
Ma io sono molto contento. L'assemblea era difficile da preparare, era la prima volta che si faceva un'assemblea così grande, tante lingue, tante culture, tantissime confessioni diverse, grandi, piccole, ma nell'insieme è andato molto bene, al di là direi delle mie aspettative, anche per esempio il fatto che si è approvato il documento al 95% e più dei voti è una cosa quasi miracolosa, direi, sì.
Ecco, la stesura del documento finale non è stata facile, ci sono stati molti emendamenti. Lei è soddisfatto di questo documento?
Sono soddisfatto. Come piattaforma di riflessione non è un documento di concilio, non è un documento dogmatico da premere in ogni parola, è una piattaforma per la riflessione e per lo stimolo dell'azione nei campi della pace, giustizia e salvaguardia del creato. In questo senso mi pare un buon documento.
L'Assemblea di Basilea si è conclusa, però l'impegno delle chiese per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato continua. Che cosa ci sarà dopo Basilea?
Ma noi ciò che abbiamo fatto è appunto dimostrare come questo impegno è legato all'essere delle chiese e quindi deve continuare per forza. Sarebbe, direi, proprio un fallimento completo se non fossimo riusciti a legare alla vita delle chiese, all'etica dei cristiani, questi diversi temi. Quindi continueranno in molti modi. Non è importante fare molti congressi né scrivere molti documenti, bastano già quelli che ci sono, ma ciascuno deve nella propria coscienza prendere quelle decisioni a cui lo Spirito Santo lo stimola.
Nel 1989 l'Europa stava cambiando i suoi connotati. L'est europeo è in subbuglio, la cortina di ferro si sbriciola, le popolazioni del blocco sovietico dicono la loro sete di giustizia e di pace. Tutto succederà molto in fretta e in modo del tutto inaspettato. Il muro di Berlino crollerà solo pochi mesi dopo l'assemblea ecumenica di Basilea.
Gael, tu hai incontrato il giornalista Stephen Brown, studioso del movimento ecumenico, testimone diretto di quegli avvenimenti.
Sì, e l'ho voluto incontrare per chiedergli in che misura le chiese cristiane avessero avuto un ruolo nei processi sociopolitici di quel tempo e in particolare nella Germania dell'Est.
This was a time of change.
Questo era un periodo di cambiamento.
And the Basel Assembly reflected this change.
E l'Assemblea di Basilea del 1989 rispecchiava questo cambiamento.
Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change.
There was no ecumenical event.
Prima dell'assemblea di Basilea non si era ancora mai vista una manifestazione ecumenica con una così alta partecipazione proveniente dall'Europa orientale.
Stephen Brown è un inglese che da anni vive in Francia, a due passi da Ginevra, dove lavora come giornalista ed esperto di comunicazione presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese. politologo e teologo, conosce ogni sfumatura del movimento ecumenico, ma l'ho contattato perché sapevo che da studente aveva trascorso alcuni anni nella DDR. Stephen Brown è un convinto sostenitore dell'importanza che ebbe la prima Assemblea Ecumenica Europea di Basilea per la rivoluzione pacifica nell'ex Germania dell'Est.
C'era a Basilea un gruppo di circa 50 persone di diverse parrocchie e comunità locali che nella DDR avevano già lavorato su temi come il cambiamento sociale, la giustizia, la pace e l'ambiente.
Portami verso la magia di questo attimo, in una notte di gloria dove i bambini di domani sognano nel vento del cambiamento. Così cantavano gli Scorpions, la rock band tedesca che dedicò questa ballata, Wind of Change, alla caduta del muro e agli stravolgimenti sociopolitici dell'epoca. Fu uno dei singoli di maggior successo di tutti i tempi, con 14 milioni di copie vendute nel mondo. Il cambiamento nella DDR l'avevano contribuito a generare anche le chiese. Secondo Stephen Brown, furono di grande importanza i lavori preparatori delle chiese nell'ex DDR messi in campo proprio in vista dell'Assemblea Ecumenica di Basilea.
In 1986, people involved in ecumenical groups.
Già nel 1986 le persone coinvolte in gruppi di lavoro ecumenici, protestanti e cattolici, avevano cominciato a portare avanti una riflessione autonoma, sfociata poi nella prima e unica assemblea ecumenica nazionale dell'ex DDR, tenutasi in tre sessioni tra il 1988 e il 1989. I lavori si ispiravano al movimento ecumenico globale che veicolava l'idea della teologia della liberazione secondo il motto vedere, valutare, agire. Insieme ai delegati c'erano dei rappresentanti di gruppi laici e delle comunità locali, gli stessi gruppi che negli anni precedenti, spesso guardati a vista dalle autorità della DDR, già portavano avanti una riflessione sui temi come pace, giustizia e ambiente. Questo ha creato una massa critica che non era mai esistita prima di allora. Il catalogo di richieste da portare a Basilea fu stilato in quell'occasione. Sei mesi dopo sarebbe stato alla base delle rivendicazioni di molti gruppi di attivisti e dei nuovi partiti politici che venivano formandosi. E il tema chiave era quello della giustizia.
Avresti mai pensato, cantano ancora gli Scorpions, che avremmo potuto essere così vicini come fratelli?
Il tema della giustizia aveva assunto un potenziale quasi rivoluzionario all'interno delle discussioni della stessa Assemblea Ecumenica Nazionale.
Lei cita l'aspetto rivoluzionario. In fondo, nei mesi che hanno preceduto la caduta del muro di Berlino, le manifestazioni e i sollevamenti popolari si sono svolti senza che fosse stata versata neanche una goccia di sangue. Le chiese e i loro leader, in che misura hanno contribuito affinché oggi possiamo parlare di una rivoluzione pacifica?
Nelle chiese il tema della non violenza e della pace era molto importante. Anche se la rivoluzione pacifica non fu soppressa con le armi, era presente ovunque una certa violenza di Stato. Per cui, mentre magari a Lipsia il lunedì sera si usciva a manifestare liberamente nelle strade, a Halle altri manifestanti venivano percossi dalla polizia e portati nei commissariati. Quindi, quando diciamo che era una rivoluzione pacifica, non dobbiamo pensare che lo Stato avesse rinunciato ai propri poteri. La cosa da sottolineare è che chi voleva il cambiamento ed era impegnato concretamente a favore del cambiamento, lo faceva in modo non violento e pacifico.
Lei era lì in quei mesi cruciali della DDR. Cosa si ricorda? Qual è il suo sentimento preponderante?
Quello che mi rimase più impresso era la ricerca di spazi da parte delle persone. Spazi dove poter dire: vogliamo cambiare la nostra società, la vogliamo cambiare in meglio, vogliamo qualcosa di diverso. Gli spazi potevano essere anche i concerti, non importa se erano d'organo o di musica punk. L'importante era incontrarsi in uno spazio libero, nonostante la società estremamente rigida. Si era alla ricerca spasmodica di macchine duplicatrici e ciclostili che venivano contrabbandati da fuori per scrivere e diffondere testi ritenuti sovversivi dal regime. Quando guardo indietro alla seconda metà degli anni Ottanta, ancora niente e nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto. Ma la parola che mi viene in mente è determinazione. C'era nell'aria una risolutezza per cui le cose dovevano cambiare e le persone dovevano assumersi la responsabilità affinché le cose cambiassero.
Testimone diretto dell'Assemblea di Basilea era anche il pastore valdese e teologo Paolo Ricca. Tu, Gael, lo hai incontrato nel suo appartamento romano a pochi passi dal Vaticano.
Il movimento ecumenico è sempre stato qualche metro o chilometro più avanti del livello raggiunto da qualunque chiesa che lo compone, che appartiene al movimento ecumenico, ma il movimento ecumenico ha avuto questa funzione di traino.
Il pastore valdese e teologo Paolo Ricca, impegnato nel movimento ecumenico sin dagli anni Sessanta, non ha dubbi sulla necessità del dialogo tra cristiani. 30 anni fa, il documento finale della prima Assemblea Ecumenica Europea svoltasi nel mese di maggio a Basilea invitava alla conversione a Dio, al cambiamento radicale. I delegati cattolici, ortodossi, evangelici, anglicani e vetero-cattolici di tutta Europa chiedevano una conversione a favore della solidarietà e dei diritti umani contro il razzismo e l'antisemitismo. E ancora, no al militarismo e sì al disarmo, dicevano. Mettevano in guardia dalla separazione dei compiti di donne e uomini nella Chiesa e nella società. Dall'Assemblea di Basilea partì anche un accorato appello ambientalista per l'integrità del pianeta e per la biodiversità. Temi più attuali che mai, il cui denominatore comune è la giustizia. Non a caso, il motto dello storico incontro era «Pace nella giustizia». Paolo Ricca, si può dire che questa assemblea era profetica con queste dichiarazioni finali?
Si può senz'altro dire, lo è ancora, perché abbiamo ancora oggi un problema di giustizia da tutti i punti di vista non realizzata. Quindi è una profezia di cui abbiamo ancora bisogno e anche le chiese ne hanno bisogno.
Tutto sommato, per l'epoca quelle di Basilea erano delle prese di posizione coraggiose. Insieme si è più coraggiosi.
Sì, perché c'è anche meno responsabilità, cioè puoi dire di più, sei più libero. Quando invece hai la responsabilità di una chiesa, allora sei più prudente. È fatale, è comprensibile. Le responsabilità istituzionali sono maggiori quando ciò che tu dici come Papa, come Sinodo, come Vescovo, eccetera. Invece nel movimento ecumenico è tutto discorso autorevole, ma non vincolante.
L'Assemblea di Basilea, tuttavia, fu un evento importante che sul cammino ecumenico segnò un prima e un dopo.
Era giusta la presunzione di Basilea di costituire un novum assoluto dopo più di 1000 anni praticamente di separazione. E quindi effettivamente è stata una grande esperienza. C'era gioia, c'era entusiasmo, convinzione che quello fosse l'inizio di un lungo cammino attraverso il quale l'Europa nella quale si sono create le grandi divisioni del cristianesimo, quella tra cristianità orientale e occidentale, e poi all'interno della cristianità latina, la divisione tra cattolicesimo e protestantesimo, quindi questa terra di divisioni diventasse la terra dell'unità, in qualche maniera, cioè il luogo in cui si ricostruiva quella unità perduta.
Nel maggio del 1989 l'Europa era divisa non solo da un punto di vista confessionale, ma anche geopolitico.
Nessuno ci credeva, devo dire, alla possibilità che la cortina di ferro cadesse. Questo però valorizza ancora di più l'incontro delle chiese d'Europa est e ovest a Basilea, proprio perché non era affatto prevedibile che in qualche maniera l'Europa ridiventasse unita di lì a poco. E quindi il fatto che le chiese, senza saperlo, anticipavano quello che poi sarebbe accaduto anche sul piano politico, con la caduta del muro di Berlino. Questo rende l'incontro di Basilea ancora più significativo, proprio perché avveniva in controtendenza rispetto a quella che sembrava essere il destino permanente per il prossimo futuro dell'Europa, un'Europa divisa.
Di assemblee ecumeniche ce ne sono state tre in tutto. Dopo Basilea ce n'è stata una seconda a Graz, in Austria, nel 1997, e successivamente nel 2007 una a Sibiu, in Romania, con l'intento specifico di spostarsi verso l'est europeo. Perché nessuno si è preoccupato ad oggi di organizzare una quarta assemblea ecumenica europea?
Io questo non lo so, francamente. Può darsi che sia questo uno dei tanti sintomi di un rallentamento di questo tipo di ecumenismo, cioè comunque l'ecumenismo delle grandi assemblee, perché da un lato c'è una centralizzazione fatale, in particolare nel cattolicesimo romano, attraverso la figura del Papa, che rende non così essenziali queste assemblee continentali, chiamiamole così. E dall'altro cresce l'ecumenismo cosiddetto di base, cioè il fatto che si incontrano a livello locale i cristiani di diverse confessioni, in diversi contesti, per diversi motivi, ecco. E quindi crescono i vertici, cresce la base, quello che sta in mezzo, diciamo, entra in ombra.
Eppure le assemblee ecumeniche europee erano utili luoghi di incontro e scontro, di discussione e brainstorming, di cui magari oggi avremo ancora bisogno.
Certo, abbiamo molto bisogno e soprattutto dobbiamo avere anche molta gratitudine, proprio perché siamo stati sollecitati. Ecco, la funzione del movimento ecumenico è stato, ma penso lo sia ancora, sempre sollecitare, andare avanti, ma nel senso evangelico della parola, cioè avvicinarsi a una maggiore coerenza cristiana, a una maggiore incidenza e a una percezione dei nodi, dei problemi grossi che si pongono per l'evangelizzazione, per l'annuncio della buona novella, perché poi è quello che in fin dei conti è il compito di tutta la cristianità.
Prima di chiudere questa puntata di Chiese in diretta, interamente dedicata alla prima assemblea ecumenica europea svoltasi a Basilea, di cui ricorre in questi giorni il 30° anniversario, segnaliamo alcuni appuntamenti.
Presso il Centro Evangelico di Muralto, il prossimo fine settimana prosegue il ciclo di incontri Famiglie al Centro. Sabato 25 maggio alle 16 la pastora valdese Erika Tomassone interverrà sul tema La comunità cristiana come luogo di cura.
Il Centro Evangelico di Magliaso domenica prossima 26 maggio invita al Chiesa Day. Ospite speciale sarà una delegazione della Chiesa Evangelica Battista di Varese, che alcuni mesi fa è stata vittima di un quanto vandalico.
Segnaliamo infine che sul sito di informazione religiosa cat.ch è disponibile un approfondimento sulle quattro facoltà teologiche cattoliche della Svizzera. E con questo è davvero tutto. A risentirci da Gael Kurtens
e da Gino Driussi con l'augurio di una buona domenica.